Tommaso Maschio, tutto Mercato Web. Tommaso,
buona serata.
Ciao, buona serata a te. Partiamo da questa iniziativa della Serie B per quanto riguarda i libri, le biblioteche italiane, voluta appunto dal presidente Balata. Che succederà?
Succederà che i capitani delle squadre, in occasione del prossimo turno di campionato, consegneranno un libro ai bambini che li accompagneranno in campo per sensibilizzare la lettura nelle fasi più giovani, e poi ci sarà ovviamente un aiuto alle biblioteche scolastiche con l'acquisto di libri da destinarli. È un progetto che va avanti da qualche anno e che vede la Serie B sempre in prima linea, un'iniziativa importante per cercare di far leggere di più in un paese che legge molto poco come l'Italia.
È il paese che legge di meno in Europa, il 60% degli italiani non ha letto nemmeno un libro nell'ultimo anno, il 17,5% non ne ha letto più, il 60% non ha letto nemmeno un libro nell'ultimo anno, il 17,5% non ne ha letti più di tre. E occhio, perché quando poi uno va a fare queste statistiche le deve sempre esacerbare in negativo, ma hanno insegnato, perché quando ti chiedono quanti libri hai letto, se ne hai letti tre è più facile che tu dica cinque rispetto a che tu dica due, ecco, per non fare la figura della analfabeta o dell'ignorante. Però vabbè, questo sempre per un capitolo a parte, un giorno della puntata di Piazza Affari, dove parleremo di come abbiamo distribuito i fondi per l'istruzione, perché l'altro giorno abbiamo parlato delle università telematiche. Chris, ho scoperto un ginepraio, non io, naturalmente è noto a chiunque lo possa cercare online, che farebbe accapponare la pelle a chiunque.
Invece Tommaso, sulla Sampdoria, visto che si parla anche di possibili sostituti di Pirlo, Tagliachini a Maran, c'è anche qualche nota sulla ricerca degli investitori, insomma, no? Perché c'è ancora questo tipo di ricerca per quanto riguarda soci che possano, insomma, investire nella società.
Sì, sì, c'è uno dei due soci, Manfredi, che nei prossimi giorni dovrebbe assumere il controllo della società sostituendo Radrizzani al comando, che è molto attivo in questo senso. L'abbiamo scritto da diversi tempi dei suoi viaggi nel sud-est asiatico, in Malesia, anche in occasione del Gran Premio di Formula 1 di qualche mese fa, sempre i legami con l'Arabia Saudita. E si sta cercando di portare avanti questa iniezione di nuovi capitali. Si parla di un 30% che potrebbe essere ceduto, con le due piste che sono: una, sempre la solita, quella che conduce al fondo saudita PIF, noto un po' a tutti perché è quello che ha preso il controllo del Newcastle in Premier League, che sta facendo grandi investimenti sia per l'Expo
in 2030,
anche per il Mondiale del 2034 che verrà assegnato appunto al paese arabo. E poi c'è un'altra pista che al momento è un po' più nascosta, che è quella appunto che porta verso la Malesia, di cui però non si conosce esattamente quale possa essere il gruppo imprenditoriale o il fondo sovrano che possa entrare nella Sampdoria e aiutarla a risistemare un po' i conti, che sono ancora traballanti nonostante l'omologa e il lavoro fatto dalla nuova società in questi mesi.
Oh, volevo, a proposito della Sampdoria, chiederti intanto del ritiro in cui è stata portata la squadra prima del Palermo, dato che è in un momento di crisi totale, 4-0 in casa della Salernitana in Coppa Italia ad acuire il tutto. Volevo unirti una domanda però sul Palermo di Corini, perché anche Corini parla di un percorso di crescita non lineare e minaccia di fare una grande prestazione a Marassi. Per la Samp, il Palermo adesso è il peggior cliente di tutti, perché è pure arrabbiato per gli ultimi risultati non esaltanti come quelli iniziali, o sbaglio?
Sì, sicuramente, sia per quello, perché comunque viene da un doppio turno casalingo che l'ha visto pareggiare all'ultimo secondo con la Sampdoria e perdere con l'Empoli in maniera sorprendente, e poi anche perché finora il Palermo in trasferta ha fatto benissimo, molto meglio del cammino casalingo, quindi sicuramente è un avversario di valore, che lo sappiamo, che arriva anche arrabbiato e voglioso di riscattarsi in questo momento, e mentre la Sampdoria continua con questo momento molto difficile dal punto di vista dei risultati e delle prestazioni, e provare a far punti con il Palermo sarà impresa molto complicata, però da qualche parte bisogna iniziare se non si vuol rischiare di andare ancora più giù in classifica, e soprattutto se Pirlo vuole cercare di rafforzare la sua posizione alla guida del club. Finora è sempre stato difeso dalla società, però le voci di possibili sostituzioni, sia sue che della parte dirigenziale, Grottaglie e Mancini, si fanno sempre più forti, e nuovi risultati, nuovi passi falsi sicuramente non aiuterebbero a ritrovare anche un po' di serenità all'interno dell'ambiente.
Abbiamo il piacere di avere in collegamento Massimo Paci. Ciao Massimo.
Ciao
mister.
Buonasera,
grazie
di essere qui. Mister, grazie a lei.
Un ex soprattutto del Parma, una bandiera vera e propria, tante stagioni nel Parma, un Parma che vola in classifica in Serie B, ma poi anche in Coppa Italia, diciamo, si è fatto rispettare.
Dove lui è doppio ex, ha giocato pure a Lecce.
Sì, assolutamente, una stagione anche a Lecce.
Sì, in Coppa Italia ho visto la partita anche in campionato contro l'Ascoli, un Parma davvero forte. E si vede che hanno portato avanti un progetto già dall'anno scorso, si vede che già sono avanti, sono avvantaggiati rispetto ad altre squadre. E che ti dico, un Parma organizzato, si vede che ha allenato molto bene, fatto di giocatori davvero davvero forti in tutti i reparti. Ecco, forse nella parte di difesa, nei difensori centrali, forse andrei a migliorare qualcosa, altrimenti mi sembra un Parma abbastanza, non dico perfetto, ma molto molto forte.
Sì, Mann, tra l'altro, stavo vedendo insomma un po' i dati, perché era arrivato qualche stagione fa, tra l'altro con un investimento anche importante, sta cominciando, diciamo, a dare i suoi frutti anche a livello realizzativo, 7 gol in 10 partite ufficiali, 5 in campionato, 2 in Coppa, no? Sta cominciando a diventare un fattore importante.
Mann è un giocatore formidabile, fondamentale per il Parma. Quest'anno, a differenza degli altri anni, secondo me ha inserito bene la fase non possesso, perché quest'anno è un giocatore che rientra, ripiega in maniera feroce, e è quel tipo di giocatore che ti fa vincere le partite quando è in gara, e quest'anno sta dando continuità a differenza degli altri anni. È un giocatore che ti fa vincere le partite perché la sua qualità sull'esterno riesce a mettere in difficoltà qualsiasi terzino in Serie B, e quindi per il Parma è un valore aggiunto sicuramente. Lui è un giocatore che secondo me ha un grande potenziale, e se continua così, insomma, può far bene anche in Serie A.
Mister Paci, si aspettava, Girardino lei non l'ha incrociato al Parma, perché lei è arrivato nell'anno in cui lui era andato al Milan. Si aspettava un Girardino così bravo a fare l'allenatore tra lo scorso anno e quest'anno, dopo averlo incrociato, ecco, da avversario più che altro in campo e sul Parma? Invece volevo chiederle se stia funzionando questa tattica pure societaria di avere meno nomi altisonanti in squadra, no Buffon, no Vasquez, vari ed eventuali, e una squadra un po' più operaia, forse un po' più da B.
Sì, allora parto da Girardino dicendo che ho fatto il corso a Coverciano con lui, e si vede che ha conoscenze, ha qualità, ed è una persona moralmente di alto spessore, quindi ha tutte le caratteristiche per fare allenatore. Non so, io credo che a Genova il precedente allenatore non era ben digerito dalla squadra, dai giocatori. Blessing. Probabilmente per cultura, probabilmente, non so, per dinamiche di relazione tra l'allenatore e i giocatori. E quindi nel momento che è arrivato Girardino, io credo che lui semplicemente abbia un po' normalizzato la fase tattica, abbia un po' normalizzato la richiesta nei principi di gioco, perché prima l'allenatore, il tedesco, richiedeva principi secondo me assai complessi per una squadra di Serie B, e quindi credo che Girardino sia stato intelligente a normalizzare, a semplificare un po' il tutto, e sta funzionando perché secondo me poi il Genoa ha una buona squadra, e quindi in questo momento, insomma, complimenti a lui perché sta facendo bene, è riuscito comunque a tirare fuori il massimo dalla squadra. Per quanto riguarda il Parma, invece, la tua domanda, io sono convinto, faccio l'allenatore, sono convinto fermamente che oggi, nel calcio di oggi, bisogna avere maggior parte dei giocatori operai che corrono, che si sacrificano, e un paio di giocatori, tre, di qualità, che ti puoi permettere anche che corrono un po' di meno. Poi se questi due o tre giocatori di qualità l'allenatore riesce pure a convincerli a fare la fase difensiva, allora puoi ambire ad alte posizioni di classifica. Però la considerazione che avete fatto è giusta e corretta, nel senso che questi giocatori così di non grande fama, ma di voglia di far vedere, di voglia di dimostrare, adesso stanno facendo la differenza, ma io sono convinto che nel calcio di oggi fanno la differenza. Il Cittadella in questo ne è maestra, di prendere giocatori della Serie C, della Lega Pro, e poi fare la differenza in Serie B. Quindi il calcio è questo. Poi certo, nei giocatori che corrono bisogna avere la qualità in mezzo al campo, insomma nella squadra, soprattutto davanti, bisogna avere qualità, altrimenti le partite non le vinci. Però è una considerazione che sposo appieno.
Tommaso Maschio, vengo da te per capire come si avvicina il Parma alla sfida interna al Tardini con il Sud Tirol. Balog è rientrato in gruppo, insomma, se ci sono novità in questo senso.
No, la novità principale è questo rientro di Balog, che dà un po' di respiro al tecnico Pecchia per la difesa, dove manca sempre Valenti, che è infortunato, e dove nell'ultima uscita ha dovuto convocare il giovane Amoran per avere un po', diciamo, un po' più di scelta, la coperta non troppo corta. È quello un po' il ruolo, la zona di campo dove in questo momento c'è qualche difficoltà in più, però per ora non c'è nessun tipo di allarme rosso. Il Parma ha dimostrato finora di saper ruotare bene i giocatori senza perdere efficacia in difesa. Quindi questa è l'unica novità rilevante per ora, poi aspetteremo i prossimi allenamenti per capire se ci sarà anche qualche altro rientro o meno.
Mister Paci, lei ha allenato nel 2021 a Pordenone, 2022-2023 da Pro Vercelli. Quale sarà la sua prossima squadra? Che se non sa, non ce lo vuole dire o ci sta lavorando, che tipo di progetto le piacerebbe accettare?
Ah, bella domanda. Allora, io sono partito dall'Eccellenza, tanto come allenatore, dopo aver smesso, sono partito da zero.
Dalla Civitanovese, sì.
D'Eccellenza, sì. Quindi abbiamo vinto un campionato, poi sono approdato in D, poi l'anno dopo a un altro anno in D a Forlì e poi sono andato a Teramo. A Teramo ho fatto un'ottima stagione, sono andato ai playoff e l'anno dopo mi ha preso il Pordenone. Purtroppo sono arrivato a Pordenone in una squadra che già si percepiva il fallimento della società, perché nel mercato avevano venduto tutti, quindi poi sapete com'è finita. E l'anno scorso comunque è stata una stagione bella, ma finita non bene, perché poi io, quando sono stato esonerato l'anno scorso, eravamo in zona playoff e è stato un esonero abbastanza strano, nel senso che dopo due pareggi, una sconfitta, poi non c'erano le avvisaglie, anche perché la società mi aveva chiesto il rinnovo del contratto, insomma è successo qualcosa di particolare, non so. Quindi adesso mi trovo a dover ripartire. Sai, il progetto è difficile oggi, il progetto bisogna non credo ai progetti, ma non perché le società non vorrebbero, no, fare un progetto. Tutte le società sono serie, chi più e chi meno, tutte le società vorrebbero far dei progetti. Il problema è che noi allenatori siamo condannati, passatemi il termine, ai risultati.
Sì.
Quindi qualsiasi tipo di progetto dopo due sconfitte cambia. Quindi non si cerca progetti, si cerca solamente di capire se la squadra che andrà a allenare è una squadra che potenzialmente può essere gestita bene, se potenzialmente può raggiungere l'obiettivo che ti sei prefisso. Ecco, semplicemente si cerca questo, una squadra che, insomma, una squadra che ti dia l'opportunità di allenare. È questo,
è vero,
a questo livello si possa cercare chissà che, anche perché, ripeto, vengo da due esperienze non proprio così eccezionali, quindi in questo momento sto raccogliendo i cocci, ecco, mi sto riorganizzando, ma credo molto nel lavoro che faccio, quindi sono anche di carattere, sono molto perseverante come ero da calciatore, quindi sono molto molto contento e fiducioso per il futuro.
Sei anche molto realistico, mister, perché effettivamente c'è questa isteria nelle società, soprattutto stiamo notando B, C, ma ovviamente anche in Serie A, però l'anno scorso è stato un record di esoneri, poi alcune volte anche abbastanza particolari, cioè non si riesce nemmeno spesso, io dico, a dare un valore a un allenatore, tipo Mignani fa benissimo, arriva un passo dalla Serie A, poi quest'anno parte un po' così così, ma ci può anche stare, e poi arriva questo esonero. Ma al di là di Marino, che è bravissimo, per carità, però, ma anche Castaldello ha due partite in meno rispetto agli altri, ha avuto un'estate tormentata per il discorso dell'iscrizione, potenzialmente potrebbe essere tranquillamente in zona playoff perché ha due gare in meno, eppure viene messo in discussione pure Castaldello dopo due sconfitte, cioè è un po', cioè veramente un percorso minato, no?
Sì, considerazione giusta, è il sistema, non è Castaldello, non è Mignani, non è Paci, è il sistema calcio, esatto, che oggi esatto. È così, non è negli ultimi anni, ma è un po' che succede questo. Giusto o sbagliato non lo so, io credo che facendo così oggettivamente si spreca molto, si sprecano i budget, si sprecano le stagioni, si buttano via le stagioni,
sì, mettono sotto contratto 3-4 allenatori che poi tornano, si rimescono,
non ha senso.
È una cosa infatti,
perché il sistema è così, ma la realtà dei fatti è che il sistema così non funziona, perché poi quando una società vuole fare una bella stagione e butta via i soldi, non possiamo dire che il sistema è un sistema che funziona, ecco. Però certo, è così, certo. E bisogna far fronte a quello che è oggi il sistema calcio, cambiarlo è impossibile, è così. Oggi credo che tutti si facciano molto come si dice, portare fuori strada dal tifo, dai tifosi. Le società sono molto attente alle critiche dei tifosi, il tifo oggi è una parte fondamentale come lo è stato sempre, ma oggi secondo me le società sono molto attente al volere del popolo, e quindi come hai detto tu, sì, insomma è difficile, è un tritacarne, però ripeto, è questo il sistema. Bisogna capire, bisogna essere anche un pizzico fortunati e soprattutto bravi, ma bravi soprattutto, io non credo dal punto di vista tattico, perché oggi più o meno tutti gli allenatori
sono preparati,
più o meno sono preparati. La vera sfida, la vera difficoltà oggi nel sistema calcio è capire come gestire al meglio le squadre, come gestire al meglio le società, è lì la chiave di tutto, nella gestione. Perché lì si incontrano le vere difficoltà, nella gestione, quando hai un gruppo numeroso. Oggi io ho fatto un paio di colloqui fino adesso, e la prima cosa che ho chiesto è di non allenare 30 giocatori, perché quando alleni 30 giocatori è impossibile che un allenatore riesca a tenere motivati 30 giocatori. È impossibile, si possono allenare, ma è impossibile che un allenatore possa non creare degli scontenti all'interno dello spogliatoio, e quando hai degli scontenti naturalmente poi si riflette tutto sui risultati, e quindi già quello è un primo scoglio che un allenatore deve superare, perché arrivi in una squadra dove hai 30 giocatori, perché le dinamiche di mercato, le dinamiche societarie ti portano ad avere 30 giocatori e tu li devi allenare, e già lì parte le difficoltà. E quindi il lavoro vero sta nella gestione, come io ho avuto la fortuna di avere forse il maestro degli allenatori da questo punto di vista, che è Claudio Ranieri.
Certo.
E Claudio Ranieri è un allenatore per cui un giocatore si butterebbe in mezzo al fuoco per lui. Ecco, questa capacità qua secondo me oggi in questo sistema che abbiamo detto che è un tritacarne è la capacità più
chiaro.
Per venire fuori dalle situazioni complicate.
Assolutamente. Mister, grazie è stato mille. Un piacere, ci risentiremo presto.
Grazie
mille.
A voi.
E buona serata.
L'invito è stato un piacere mio. Buona serata e buona serata a tutti.
Grazie mille. Grazie mister Massimo Paci.
A proposito di bravi e fortunati, porterà fortuna questa domanda a mister Paci, perché l'argomento è un allenatore a cui abbiamo portato fortuna, Tommaso Maschio. Bonazzoli sta svelando dei retroscena del suo arrivo a Lecco. Secondo te è più bravo o fortunato mister Emiliano Bonazzoli?
Beh, sicuramente è anche bravo, perché non si cambia così una squadra che appariva un po' in difficoltà, soprattutto dal punto di vista dei risultati, perché non confoschi dal punto di vista del gioco si era comunque visto qualcosa di buono, ma i risultati non erano arrivati. Lui ha trovato due vittorie contro squadre importanti come Pisa e Palermo, quindi c'è della bravura, sicuramente ci sarà anche un po' di fortuna, ma credo che sia più bravo che fortunato in questa fase iniziale della sua avventura a Lecco. Forse non ci si aspettava un inizio così veemente da parte sua, anche perché veniva da esperienze non felicissime in Serie D, nel calcio femminile, molto diverse da quelle di una Serie B, però gli va dato atto di aver iniziato bene, aver probabilmente essersi calato subito bene nel ruolo e aver capito bene il materiale umano a disposizione per cercare di andare alla ricerca di una salvezza che sarebbe un grandissimo traguardo per questa società.
Certo. Benissimo. Tommaso, un abbraccio grande, a presto, grazie mille.
Grazie a voi, buona
ciao
serata.
Grazie. Grazie a Tommaso Maschio, tuttomercadoweb.com, linea alla regia.